Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Giovanni Azzone, buongiorno.
Buongiorno.
E benvenuto qui nel posto delle parole per raccontarci il suo nuovo libro Sui binari del Milano-Roma, pubblicato da Francesco Brioschi. Giovanni Azzone, nato a Milano, professore di imprese e decisioni strategiche al Politecnico di Milano, di cui è stato rettore per 6 anni, autore di numerose monografie, articoli su riviste internazionali, ha poi ricoperto incarichi alla presidenza del Consiglio e il Ministero dell'Economia. Di recente la sua attività di ricerca e consulenza si è focalizzata sulla digitalizzazione e la gestione dei dati. Per l'editore Brioschi ha pubblicato lo scorso anno il romanzo Omicidio al Milano Innovation District, ovvero un viaggio che penso attraversi anche un po' la sua attività di ricerca, Giovanni Azzone.
Attraversa sicuramente la mia attività di ricerca, attraversa le mie esperienze di vita in qualche modo, e non a caso in qualche modo Milano e Roma sono i due luoghi dove ho lavorato in modo forse più forte, ed è un viaggio che vuole però anche attraversare il tempo, collocando questa vicenda in un periodo di futuro prossimo su cui cerchiamo di identificare come le città che rappresentano in modo forse più forte la nostra penisola possano evolvere nel tempo.
Eh sì, e sulla cui evoluzione si possono trovare mille e una argomentazioni, ma forse mai abbastanza esaustive. Domenica 18 maggio 2031, sì, avete sentito bene, 2031, e nemmeno poi così tanto in là, a dire il vero. Siamo a Milano, sono le 17 e il romanzo comincia con queste parole: Giulio, mi sembra che qualcuno ti stia cercando. Ma questo romanzo finisce con queste parole: Giulio sorrise. Ecco, sono due momenti, il primo e l'ultimo di questo romanzo. E tra questa parabola, prima che Giulio possa sorridere, trascorre del tempo, ma trascorrono anche diverse vicende nelle quali Giulio entra più o meno suo malgrado. E in questa giornata di primavera del 2031, Giulio, si chiama di nome Giulio Arrigoni, lui è un responsabile di un centro di controllo a Milano, ritorna qui il romanzo precedente, il Milano Innovation District, e riceve quindi una telefonata molto segreta, da Roma. E questa telefonata che cosa racconta?
Racconta di un avvio di un mistero, in qualche modo, di qualcosa che non si riesce a spiegare. È in fondo un po' quello che succede in qualunque giallo, no? Cioè un mistero che ha al suo interno delle chiavi che possono lentamente far aprire delle porte di non conoscenza. Ecco, qui le chiavi sono chiavi digitali, chiavi informatiche, rispetto ai misteri della camera chiusa dei gialli d'antan. E però queste chiavi digitali sono in qualche modo emblematiche di come la digitalizzazione sta trasformando il nostro modo di vivere. Opportunità di apertura, di porte che si aprono, ma anche rischio di, diciamo, interdipendenze, di intrusioni in quella che è la nostra esistenza. Il romanzo gioca un po' su questa dicotomia: il dato come qualcosa di positivo che ci fa vivere in un mondo migliore, e il dato come qualcosa che può portare a delle disavventure, a delle disgrazie come quelle che ci sono in qualunque libro giallo.
Ecco, lei diceva poco fa, a proposito dei libri gialli, no? Della tecnologia che ha stravolto in maniera positiva, a volte anche no, la nostra vita e così via, lo sarà sempre di più. Ma lo chiedo a lei come scrittore, visto che stiamo parlando di questo giallo sui binari del Milano-Roma, ma secondo lei la narrazione, la narrativa gialla, quanto anticipa di quella presenza tecnologica?
Secondo me molto, nel senso che ha la possibilità di valutare il futuro con gli occhi, se vuole, della fantasia, dell'immaginazione, però un'immaginazione che deve sempre essere connessa con la realtà. Il giallo deve essere sempre plausibile, no? Per cui il giallo si trova in questa possibilità di essere fantastico, ma nello stesso tempo di anticipare la realtà. E tutti i gialli che guardano al futuro si portano dietro un rischio ancora maggiore rispetto agli altri, perché soprattutto se il futuro è prossimo, questa realtà si riuscirà a vedere e prima o poi ci si renderà conto se le previsioni, le ipotesi, le assunzioni sono qualcosa di sensato, sono qualcosa di eccessivamente fantasioso. È un difficile equilibrio tra la possibilità di far immaginare il futuro e la necessità di far immaginare un futuro plausibile.
Qui potremmo chiedere soccorso, sa che cosa, Giovanni Azione, alla immagine della copertina del suo libro, perché il futuro qui è ben tracciato su questi binari, ma la fotografia parte con un punto focale ben definito e poi man mano che ti allontani è sempre più sfocato, ovviamente. Questa è un'immagine che dal mio punto di vista, semplicemente di lettore anche un po' curioso, rappresenta il futuro.
Assolutamente sì. La sensazione di maneggiare l'informazione e poi quando pian piano ci estraiamo ci rendiamo conto che il futuro è sempre più complicato e ogni volta che ci avviciniamo a comprendere la natura dei fenomeni che ci circondano scopriamo nuovi elementi di mistero.
E qui di misteri questo libro ce ne sono, perché chissà come mai, ci sono degli incidenti di tanto in tanto molto strani, molto, molto strani, sulla linea dell'alta velocità tra Milano e Roma. E questi incidenti, queste cose che succedono, ovviamente causano ritardi, causano infinite discussioni. E qui c'è anche la politica che entra nel merito, perché la politica deve dare anche delle risposte. E allora cosa può succedere di fronte a questi strani incidenti? Che cosa saranno, sempre per non dire troppo?
Diciamo che sono incidenti di cui i dati aiutano a identificare le cause. Siamo in un mondo in cui i fenomeni appaiono talvolta casuali e a volte ci illudiamo che le spiegazioni siano quelle più semplici. In realtà i dati ci aiuteranno pian piano a scoprire che le soluzioni si trovano, ma non sono così banali. E devo dire, questo avviene intersecando un po' quello che è la parte tecnica, il dato, il potere del dato, gli algoritmi e quant'altro, con una componente umana che però è altrettanto importante, in cui nel giallo si incrociano agende diverse, di chi ha ambizioni all'interno di un'azienda, di chi ha ambizioni politiche, di Giulio Arrigoni, che in qualche modo è un personaggio ingenuo rispetto agli altri e che pensa di poter risolvere un mistero sulla base dei numeri, di quanto i numeri raccontano, ma proprio dalla interazione di agende diverse il giallo si snoda in qualche modo cercando di arrivare a una conclusione che poi rimane ancora una conclusione in parte aperta.
Lei poco fa ha detto, Giovanni Azzone, che i dati, se ricordo bene, arrivano a spiegare, no, le cause. Ora, chiudendo il suo romanzo e entrando nella realtà, quanto noi chiediamo aiuto ai dati per spiegare le cause, per spiegare un fenomeno? Spesse volte, forse dirò una banalità, viviamo una dicotomia molto strana. O, per esempio, nelle aziende si vive di dati uno sull'altro fino a fagocitare tutto quanto, oppure c'è la situazione del tutto inversa, che i dati sì, ci sono, però. Ora, quanto è importante la parola che esprimono i dati?
Ma, come dice giustamente lei, oscilliamo tra due visioni quasi radicalmente opposte, no? Da un lato quasi quasi ignoriamo i dati o li consideriamo qualcosa di assolutamente marginale. I dati e il modo in cui i dati influenzano la nostra vita. Se pensiamo a tutte le volte in cui ci avviciniamo a un'app e ci viene chiesto di certificare il fatto che abbiamo letto le clausole sull'uso dei dati, credo nel 99% dei casi scriviamo d'accordo, d'accordo, d'accordo senza fare attenzione. Quindi con una percezione in qualche modo del dato come di qualcosa, diciamo, che non ci tocca, che agisce in modo automatico, che non è rilevante per la nostra vita. All'estremo opposto ci sono delle volte in cui siamo eccessivamente fideistici nell'approccio al dato. Un personaggio dice a un certo punto: i dati non parlano. Ecco, a volte abbiamo la percezione che i dati ci trovino, ci diano la risposta quasi in un modo magico. Ecco, i dati, l'intelligenza artificiale, sono qualcosa che ci aiuta a rispondere se poniamo correttamente le domande. E ritorno ancora al giallo. Il giallo, diciamo, vive proprio su questo. I dati ci sono, ma se non formuliamo le domande giuste è difficilissimo ottenere delle risposte.
Eh sì, è difficilissimo ottenere delle risposte, e questo romanzo ci apre un po' la porta verso questa possibilità, perché tra le righe sì, c'è lo sviluppo narrativo, ma c'è anche una lettura senza per questo voler diventare saggio, perché la narrativa, la finzione è una cosa e il saggio è un'altra, però c'è anche questo sguardo nel suo romanzo, Giovanni Azzone. E questo romanzo oscilla, lei parlava poco fa di chiavi internetiche, no? Di chiavi che sono in verità per nulla fisiche, ma qui passiamo la realtà che c'è in questo romanzo, e che passiamo nel centro della città, no? Che sia Milano che sia Roma in particolare, con la sua bellezza artistica, la sua storia, straordinari palazzi, alla impalpabilità invece di queste chiavi, e qui passa necessariamente il mistero.
È così. Il mistero in fondo nasce proprio dal fatto che apparentemente le chiavi consentono di capire tutto, e poi ci si rende conto che le diverse letture che queste chiavi si possono dare portano a tante interpretazioni possibili diverse, ed è difficile riuscire a trovare quella che apre davvero le serrature fondamentali. Dicevo prima, il passaggio con le agende diverse dei diversi personaggi, quelli più di carattere politico, quelli di carattere aziendale, gli scienziati che apparentemente sono quelli più neutri, è proprio un modo per far vedere come i dati non sono neutri in qualche modo, possono essere adattati alle singole agende. E Giulio Arrigoni deve riuscire in qualche modo a destreggiarsi tra le informazioni che arrivano, che sono sempre informazioni parziali, che sono in parte informazioni distorte, non sapendo mai di chi si può fidare.
E chissà se Giulio potrà fidarsi di altri personaggi, ad esempio queste donne. Le presenze femminili in questo romanzo hanno dei punti nodali, una diversa dall'altra, ma che danno uno sviluppo molto, molto particolare a questa storia sui binari del Milano-Roma.
Sì, diciamo che le figure femminili sono decisamente le figure più importanti. Non a caso la Presidente del Consiglio è una donna, la principale funzionaria è una donna, la Presidente della società è una donna, la dirigente della società è una donna. È in un mondo di donne che hanno caratteristiche però radicalmente diverse tra di loro, dove l'elemento del genere è un elemento, diciamo, che le accomuna da un certo punto di vista, ma che al suo interno si differenzia in modo molto, molto forte. I personaggi, gli uomini, sono in qualche modo un pochino sfumati, a parte Giulio e il suo fidato amico, cioè
Pierpaolo Soli, troviamo anche
Pierpaolo Soli, due investigatori. Diciamo, i personaggi topici di questo romanzo sono effettivamente tutte donne.
Francesco Brioschi, editore, ha pubblicato il romanzo Sui binari del Milano-Roma. Giovanni Azzone ne è l'autore. Dopo Omicidio al Milano Innovation District troviamo un nuovo modo di raccontare il giallo, questa volta sempre più in maniera digitale, potremmo dire, per l'ingegnere matematico. Ma in questo ingegnere matematico, Giovanni Azzone, lei ha messo anche un po' di sé, nella passione per la musica, per il vino millesimato e via dicendo.
Un po' di autobiografia credo sia inevitabile in qualche modo, no? Nel senso che noi raccontiamo, credo che si riescano a raccontare bene le cose che sono vissute, o direttamente o indirettamente. Quindi è sicuramente una persona diversa da come sono io, però qualche elemento di gioia nell'ascoltare un concerto di Chopin o un concerto per piano e orchestra di Beethoven, in questo senso mi accomuna con Gilda Rigoni.
E qual è l'ultimo brano che ha ascoltato della sua passione musicale?
Io adoro L'Imperatore di Beethoven, quindi me lo risento quasi giornalmente. Sono un po' monomaniaco su questo.
E come mai?
Perché, diciamo, colgo nei diversi movimenti la completezza della vita, cioè dalla forza, dall'intensità della passione all'aspetto un po' più melanconico del secondo movimento.
E a questo punto, visto che L'Imperatore si gioca tra l'orchestra e il pianoforte, con quale pianista? Perché questo è anche una cosa importante, no, da conoscere. Che ne dice Giovanni Azzone?
A me piace molto Pollini.
Maurizio Pollini. Potremmo dire Savasandir, no? Chiaramente.
Diciamo, non è una scelta originale, lo riconosco.
Non è una scelta originale, ma è una scelta di grande classe. Perché Maurizio Pollini, ogni volta che ho avuto l'occasione di ascoltare e di vederlo per ben tre volte, ma ogni volta che lui arriva e si siede al pianoforte, è inutile dirlo, si sente, non è che si sente il personaggio, no, si sente un'autorità straordinaria, un'autorevolezza che è data semplicemente dal gesto del suono.
Assolutamente sì. E ti trasporta nello spazio e nel tempo in qualche modo. Quello che vorrebbe fare un libro molto più modestamente.
Ma certo, la missione è proprio quella del libro, della poesia, della musica e di tutte quante le altre attività che possiamo pensare. Giovanni Azzone, prima di salutarci invece, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni?
Un libro assolutamente non di narrativa, L'Imperatore del Male, un libro che racconta la storia della lotta contro il cancro. È un libro che leggo perché mi sto adesso occupando un po' di più della gestione della ricerca scientifica in ambito biologico e oncologico, quindi sto cominciando a imparare.
Sta cominciando a imparare e dall'Imperatore di Beethoven siamo passati all'Imperatore del Male.
Assolutamente sì, l'imperatore può essere positivo o negativo. Cerchiamo di rendere meno critico anche quello negativo.
Grazie davvero del tempo che ci ha dedicato Giovanni Azzone. Buona giornata.
Grazie a voi, a tutti gli ascoltatori. Grazie mille.